File 33, pagina 187. Il lager del segreto militare. Il lager di Langenstein, Zwieberge, era stato allestito in tempi molto recenti. Rientrava nella strategia concepita dal nazismo per rendere sicure le fabbriche che lavoravano per l'economia di guerra e per gli armamenti in particolare. Una serie di fattori concomitanti, quali l'impegno massiccio dell'aviazione tedesca sul fronte russo e l'estendersi della guerra su più scacchieri di operazione. Mare del Nord, Mediterraneo orientale e centrale, Canale della Manica, eccetera. Costrinsero l'aviazione tedesca a diluire il suo potenziale di armi, mezzi, aerei e piloti, sguarnendo così la difesa aerea del territorio nazionale. Nel contempo, l'entrata in guerra degli Stati Uniti si concretò attraverso enormi invii in Europa di aviatori ed aerei che, partendo dai campi di aviazione allestiti sul suolo inglese, resero vulnerabile dal cielo tutto il sistema industriale tedesco. Sorse quindi per il nazismo la necessità di costruire o trasferire le fabbriche adibite alla produzione bellica in località sicure, fuori dalla portata di bombardamenti aerei. La scelta delle zone venne demandata, a quanto si sa, agli esperti economici delle SS, che soffermarono subito la loro attenzione sulla zona collinare dell'Harz, che presentava il vantaggio di trovarsi lontana dai confini del Reich e dentro la quale furono scavate le gallerie destinate a ricevere fabbriche che, nel pensiero dei capi nazisti, avrebbero dovuto produrre di tutto, ma in particolare le armi della vendetta, V1 e V2, gli aerei, i cuscinetti a sfere, i cannoni antiaerei, eccetera. Le colline racchiuse entro il quadrilatero formato da Braunschweig, Eisenach, Gera, Magdeburgo, Braunschweig, che comprende tutta la zona dell'Oberharz e dell'Unterharz, Alto e Basso Harz, vennero perforate in tutti i sensi e ogni paese, città, villaggio ebbe in dotazione, assieme al campanile e alla chiesa, il proprio lager. Fu così che in quella zona si ebbe la massima concentrazione esistente dei lager nazisti. Si cominciò con il costruire il campo di Dora, a Nordhausen, poi, sempre alle pendici dello Harz, si pose mano alla costruzione di Lora, Emmi, eccetera. Nell'ultimo anno di guerra, nelle vicinanze di Halberstadt, sui contrafforti delle colline dello Harz, ridente e verde zona della Germania centrale, si consumò l'eccidio in massa degli schiavi deportati tra i monti di Teckenberge e Zwieberge, ai bordi del villaggio di Langenstein. In questa zona si trovarono concentrate in uno spazio ristretto tre operazioni naziste, tutte tese all'installazione nel cuore di quelle colline di officine sotterranee per la costruzione di armi e di strumenti bellici. La prima, l'operazione Malachit, condotta dal Teckenberge, era destinata a produrre parti di aereo e parti delle armi della serie V, V1 e V2, le cosiddette armi della vendetta, progettate da von Braun, che in sostanza furono i primi missili usati a scopo militare. Venivano lanciati da basi situate lungo le coste continentali e dovevano servire a distruggere Londra e in seguito, una volta perfezionati, tutta l'Inghilterra. Arrecarono danni gravissimi, sia a Londra sia alla zona costiera dell'Inghilterra sudorientale. La seconda, l'operazione McClellan, condotta sul Klusberg, era destinata alla costruzione di aerei che produceva anche gli U-87 e U-88, conosciuti nel mondo come gli Stukas, prima e seconda versione, i temibili bombardieri in picchiata. La terza, l'operazione Alose, condotta sull'Oppelberg, era destinata invece al potenziamento delle officine Krupp, appartenenti al re delle fabbriche dei cannoni. Si veda nota numero 6. Tutte queste operazioni, nello spazio di pochi chilometri, furono realizzate utilizzando i deportati di Buchenwald, eccetto un piccolo gruppo proveniente da Sachsenhausen e Neuengamme. I deportati inviati nei campi di questa zona erano classificati come portatori o detentori di segreti militari, si veda nota numero 7, e come tali erano destinati ad essere eliminati. Nessuno di loro, per nessun motivo, poteva tornare indietro. Al suo Outlager, Buchenwald, Neuengamme, Sachsenhausen, o d'essere trasferito in un'altra lager. Lì doveva lavorare e morire. Non vi era altra alternativa. Solo un compagno, Willy Klug, magazziniere, andava sotto scorta ogni 2 o 3 settimane a Buchenwald a prendere medicine ed altri materiali per il lager. Le SS di scorta, però, non gli permettevano di rivolgere parola ad alcuno, per cui non portava notizie del lager, né riportava notizie da Buchenwald. Ci esprimeva solo le sue impressioni sul degrado che osservava essere avvenuto nei deportati che incontrava a Buchenwald. Il lager di Langenstein-Zwieberge, la cui costruzione fu dichiarata urgente per la condotta di guerra, venne assegnato alle dipendenze dell'ufficio del gruppo C del servizio di sicurezza del Reich per la produzione bellica. Per l'insediamento delle industrie destinate a quelle produzioni venne incaricato l'ufficio delle SS, denominato Baustab III, in collegamento con l'ispettorato governativo delle SS presieduto nella zona del Harz dal colonnello W. Lübeck. Il nome di copertura di tutto questo complesso, che inizialmente fu il comando B secondo, era Malachit, però verrà spesso usato anche il nome di Maifisch. Il 20 aprile 1944 il primo gruppo di 18 deportati provenienti da Buchenwald arrivò a Langenstein. Questo comando, denominato B secondo, aveva il compito di preparare il terreno per la costruzione del nuovo campo, compiendo una prima operazione di disboscamento della collina e predisponendo gli spazi destinati alle abitazioni delle SS, alla piazza dell'appello, alla cucina, alle varie baracche, eccetera. Vennero alloggiati nella sala di una locanda chiamata Landhaus, ai piedi della Glesner Monk, a meno di 2 chilometri da Langenstein. La loro custodia, assieme a quella dei trasporti giunti successivamente da Buchenwald, venne affidata ad un gruppo di avieri del vicino aeroporto di Halberstadt. Il giardino e la veranda della locanda furono recintati con filo spinato e le finestre sprangate con delle tavole. Qualche giorno dopo, a brevi intervalli, arrivarono altri 2 trasporti di 100 deportati ciascuno, accompagnati da un plotoncino di SS della divisione Totenkopf, di quelle che, come abbiamo già avuto modo di dire, erano incaricate della sorveglianza dei campi di concentramento. Il plotoncino era comandato dal maresciallo Paul Scheu, che assunse il comando del lager. Con l'arrivo di questi 2 trasporti, il campo venne trasferito in un magazzino chiamato Am Kleinholz, al piccolo legno, che veniva usato dai contadini della zona come granaio, fienile e deposito per gli attrezzi agricoli. Era situato lungo la strada che porta da Langenstein a quello che diverrà poi il lager vero e proprio. Alla fine di maggio 1944, con i continui arrivi, si trovavano già in quella specie di hangar oltre 600 deportati. Le condizioni di vita in quel magazzino erano disumane. Ammassati come erano in uno spazio ristretto, i deportati riuscivano a fatica, e non tutti, a sdraiarsi sul pavimento di legno per riposare. Non possedevano né gavette né cucchiaio. Erano costretti a sorbire la zuppa dei barattoli di conserva che si prestavano uno con l'altro. All'inizio di maggio ebbe inizio la costruzione vera e propria del lager a qualche chilometro ad est di Langenstein e a 4-5 chilometri da Halberstadt. Era delimitato a nord dai sassi e dalle rocce dell'Asseholz, a nord-est dalle due colline che formavano lo Zwieberge e da sud dal Tonnisberge. La segretezza fu l'elemento principale che presiedette alla sua costruzione. Non si seguì alcun piano preciso. Le SS si limitarono ad ordinare l'erezione delle baracche prefabbricate il più possibile nascoste tra il fogliame del bosco. Non venne predisposto un sistema di strade interne. Col tempo, il continuo passare dei deportati e qualche aggiustamento secondario del terreno favorirono il formarsi di viottoli che durante l'autunno e l'inverno divennero fangosi e praticabili a stento. La segretezza del lager veniva protetta in tutti i modi, con la proibizione ai civili di usare la strada che passava nei pressi del campo, con la proibizione del taglio dell'erba, della raccolta della legna e dei funghi. La fuga dal lager era impedita dai reticolati, che avevano inserita la corrente elettrica, e dalle SS sistemate nelle torrette sopraelevate disseminate lungo la recinzione e che, oltre al mitra, avevano a disposizione dei riflettori. Le baracche ebbero l'onore di avere un progettista di eccezione, l'ingegner Heinrich Lübke, che 20 anni dopo sarà eletto dai democristiani tedeschi presidente della Repubblica Federale Tedesca e sarà costretto a dimettersi dall'alta carica quando saranno pubblicati i progetti delle baracche che riportavano in calce la sua firma con i relativi timbri. I deportati cominciarono ad entrare nel lager ai primi di luglio 1944, anche se il campo nella sua interezza non era stato ancora del tutto completato. Verrà ufficialmente aperto il 6 ottobre, ma già nel mese di settembre contava 3.500 persone e negli ultimi mesi di guerra superava le 5.000 unità. Sin dai primi giorni, gran parte dei deportati veniva impiegata nella costruzione dei sistemi di gallerie nelle colline, dove i nazisti erano intenzionati ad installare le fabbriche sotterranee al riparo delle incursioni aeree. Il lavoro era durissimo. La maggior parte degli uomini venne impiegata a perforare la collina dell'Oppelberge. Altri vennero impiegati in lavori diversi, quali la costruzione delle strade d'accesso. Il comando di punizione dovette invece costruire in breve tempo una linea ferroviaria dalla stazione Spiegelsberge sino alla locanda Camerun, che si trovava dentro un bosco. Altri ancora dovettero costruire gli alloggi per i lavoratori civili, gli uffici amministrativi ed i magazzini delle varie imprese, gli allacciamenti e le condutture d'acqua ed elettricità, sia per il lager che per le gallerie. Sotto la copertura di nomi quali Mayfisch e Mackerel, le colline del Klusberge e dello Oppelsberge vennero perforate a vantaggio della Krupp e della Junker. È sufficiente considerare il vastissimo sistema di gallerie sotterranee create nelle montagne del Teckenberger per immaginare gli sforzi sovrumani che vennero imposti a quelle povere larve umane, denutrite, spossate dalla fatica e dalle bastonate. Dopo la liberazione verrà accertato infatti che in 10 mesi i deportati avevano scavato sotto il Teckenberg un sistema di gallerie che misurava 17 chilometri di lunghezza per una superficie di complessivi 60.000 metri quadrati. In poco più di 10 mesi passarono per questo lager circa 10.000 deportati. Con i campi di lavoro, con gli Außenkommandos, lager esterni di Buchenwald, che in quel periodo erano 136, Lagenstein non aveva niente in comune. La disorganizzazione e la sporcizia regnavano sovrane. Le cause delle morti erano infinite. Assassini veri e propri, perpetrati dalle SS, dai lavoratori civili e dai deportati stessi. Impiccagioni, decimazioni e la mancanza di cure che rapidamente faceva degenerare in cancrena anche le più piccole ferite. Inoltre la fame, le bastonate, gli incidenti sul lavoro, la TBC e le epidemie di dissenteria mietevano vittime in continuazione. Il tasso di mortalità era altissimo, secondo solo ai campi di sterminio veri e propri, quali il Majdanek, Sobibor, Treblinka, eccetera, dove i deportati, in quanto ebrei, venivano trucidati o gassati. L'alto tasso di mortalità tra i deportati ebbe la funzione di un moltiplicatore di morte. Infatti, man mano che si riducevano i componenti sani della forza lavoro, lo CEU spediva a suon di bastonate nelle gallerie anche i compagni deboli e macilenti, che dopo qualche giorno di quel pesantissimo lavoro finivano per andare ad ingrossare la schiera di morti. Anche a Buchenwald e negli altri campi non si doveva star bene. I miei vecchi compagni notarono che quelli che provenivano in continuazione da Buchenwald e che venivano immessi immediatamente nei comandi di lavoro erano denutriti e senza forze. Le SS ed i dirigenti delle imprese appaltatrici compresero che con quella forza lavoro i termini di ultimazione e di consegna dei lavori si allontanavano nel tempo di settimane e forse di mesi. Questa considerazione li fece inviperire ed i loro subordinati, i lavoratori volontari ed i maestri civili scatenarono dall'autunno in poi la loro rabbia, infierendo barbaramente sui deportati per cavar loro di dosso anche l'ultima goccia di energia. Nelle gallerie le bastonate, accompagnate dalle urla di incitamento a lavorare velocemente, sempre più velocemente, erano divenute un fatto normale. E così pure le bastonate delle SS di scorta nel tragitto dal lager ai posti di lavoro. In quell'inferno lo CEU ebbe modo di mettere in evidenza la sua brutalità e la sua ferocia. Già nel mese di giugno ebbero inizio le impiccagioni. Le prime vittime furono un polacco ed un ragazzo russo che avevano tentato la fuga. Tutti i deportati quella sera furono costretti a sfilare, controllati dallo CEU e dalle altre SS che con i bastoni in mano li obbligarono a guardare i corpi dei due compagni penzolanti da un albero. A partire dall'autunno 1944 anche il tasso di mortalità cominciò a salire vertiginosamente, sia nei comandi di lavoro che nel lager. I cadaveri si trovavano dappertutto e giornalmente. Molte volte erano dei compagni morti di fame e di patimenti che gli altri compagni nascondevano lontano dalla baracca di residenza per spartirsi così, per uno o due giorni, la loro razione di pane e di zuppa. Mi raccontarono che i più esperti in queste operazioni erano i polacchi, i quali, per guadagnare tempo, strappavano anche il numero di matricola del morto, onde non si potesse identificarlo subito per risalire alla sua baracca di appartenenza e quindi togliere a quella baracca la razione del morto. Io ebbi occasione di osservare la prima domenica pomeriggio trascorsa a Langenstein due compagni italiani nascondere, vicino ad un cespuglio, il cadavere di un francese morto improvvisamente. Mi informarono che quella era ormai una consuetudine del lager e per almeno una sera sarebbero riusciti a spartirsi il pane e la zuppa del loro compagno. D'altra parte, era consuetudine che dal deposito viveri dei deportati lo CEU e gli altri sottufficiali delle SS prelevassero parte delle misere razioni per portarle alle loro amanti nei paesi vicini. Gli anziani del lager, i politici tedeschi, si veda nota 8, più volte raccontarono che CEU regalava a queste sue amanti anche oggetti preziosi sottratti ai deportati. La cosa a me sembrò impossibile. Noi addosso non avevamo niente. All'arrivo a Buchenwald c'era stato tolto tutto e gli unici oggetti d'oro che potevano sottrarre, secondo me, erano le dentiere d'oro dei cadaveri. Un'altra particolarità di Langenstein era la caccia al vestiario dei morti. La difficoltà incontrata per avere un paio di scarpe si ripeteva anche per cambiare un qualsiasi capo del vestiario. Maglie, magliette, camicie e calze non esistevano. I vestiti in uso erano quelli bianco-azzurri da forzato, con un mantello dello stesso colore. Poi, man mano che arrivavano nuovi trasporti, i vestiti civili presero il sopravvento ed i deportati vestiti di traliccio bianco-azzurro furono in minoranza. Molti, al posto delle scarpe, avevano gli zoccoli di tela con la suola di legno. Leggo le note a pie pagina. Nota numero 6. Vorrei richiamare l'attenzione del lettore su un fatto. All'entrata della galleria, tra le varie tabelle che indicavano le società operanti, vidi sempre fissa e grande la tabella della Hermann Göring Werke. Dell'esistenza di questa tabella si ricordano perfettamente anche gli altri italiani. Da parte tedesca, curatori del museo di Langenstein, si mette tuttavia in dubbio la possibilità di esistenza di una Hermann Göring Werke a Langenstein. Nota numero 7. A Langenstein, come del resto negli altri campi dove i deportati erano considerati portatori o detentori di segreti di Stato, non vi era l'altoparlante nelle baracche e quindi non si potevano ascoltare né i giornali radio né i bollettini della Wehrmacht e non si poteva nemmeno corrispondere con le famiglie. Praticamente venne applicato lo stesso trattamento riservato ai deportati del decreto Nacht und Nebel, notte e nebbia. Nota numero 8. Tedeschi e cecoslovacchi a Langenstein erano pochissimi e tutti già sistemati nei vari organismi che presiedevano alla gestione del lager. Capocampo, capoblocco, scrivano ufficio del lavoro, capo della cucina, del magazzino, eccetera. Con noi nel tunnel lavorò, se le mie informazioni sono esatte, un solo tedesco, Antonio Hilkman. Fine delle note. Pagina 193.